Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got some covert intel ready. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is set to release a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Shop the design seen in and inspired by the game. From the same military-style field watch that Troy Marshall wears inside the campaign, to aviator sunglasses pulled from CIA operative Russell Adler's in-game look. This collaboration brings the aesthetics of the new Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift with your purchase. A Movement and Call of Duty Black Ops 6 bottle opener keychain. According to the Wall Street Journal, Movement is on the path to becoming a heritage brand, while Gear Patrol hails their automatic watches as mechanical masterpieces. Own a piece of gaming history. Shop the exclusive special edition collaboration at MVMT.com/BO6. That's MVMT.com/BO6.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Dopo essere stata riconquistata nel 1191, San Giovanni d'Acri si ergeva come la principale piazzaforte crociata in Terra Santa, nonostante le continue sconfitte subite negli anni precedenti. Tuttavia, la sua resistenza era messa seriamente alla prova dalla costante pressione dei potenti sultani musulmani. Situata strategicamente su una penisola nel Golfo di Haifa, la città rappresentava un vitale nodo commerciale grazie al suo porto, favorito dagli scambi fra cristiani e musulmani sotto il regno del sultano mamelucco Calawun. Nel 1289, Calawun aveva persino stretto una tregua decennale con Enrico II di Cipro, giovane sovrano del regno di Gerusalemme, contribuendo a un fragile equilibrio nella regione. Questo equilibrio fu infranto nel 1290, quando la perdita di Tripoli, una delle ultime roccaforti cristiane in Libano, spinse il Papa Martino IV a proclamare l'ultima crociata. Sbarcati ad Acri, l'ultimo bastione cristiano, i crociati, mossi dall'ardore della fede, perpetrarono un massacro fra i mercanti musulmani e uccisero indiscriminatamente chiunque portasse la barba, ritenendo questa un segno distintivo degli infedeli. Profondamente sconvolti, i cavalieri di San Giovanni d'Acri agirono prontamente per salvare sia musulmani che cristiani e per arrestare gli artefici del massacro, consapevoli delle implicazioni diplomatiche dell'evento. Calawun, infatti, esigeva la consegna dei responsabili. Di fronte al rifiuto dei crociati di San Giovanni d'Acri, il sultano decise che era tempo di porre fine alla presenza cristiana in Oriente e incaricò il figlio Al-Ashraf Khalil di preparare l'assedio alla città. Il 5 aprile 1291 l'esercito mamelucco si presentò davanti alle mura di San Giovanni d'Acri. Al-Ashraf, che aveva ereditato il trono alla morte del padre, aveva radunato un vasto arsenale di macchine da guerra, fra cui un mastodontico mangano, trasportato su 100 carri dall'ex fortezza cristiana del Krak dei Cavalieri in Siria. Quest'arma aveva già dimostrato la sua potenza 20 anni prima, quando i musulmani avevano espugnato il Krak, fornendo agli assedianti un formidabile strumento d'attacco. Con queste risorse, l'esercito mamelucco sperava di forzare le possenti mura della città, difese da 12 torri, e di sfruttare la loro schiacciante superiorità numerica contro i meno di 1000 cavalieri e i circa 12.000 fanti cristiani. La popolazione di San Giovanni d'Acri oscillava fra i 30.000 e i 40.000 abitanti, mentre gli assedianti, in una stima forse generosa, potevano contare su più di 200.000 soldati fra cavalieri e fanti. Nonostante i tentativi dei cristiani di radunare uomini e armamenti nei mesi precedenti l'assedio, le loro forze rimanevano nettamente inferiori. L'unico vantaggio era la posizione della città sul mare, che offriva una via di fuga e consentiva il rifornimento delle scorte. Inoltre, i difensori cercarono di contrattaccare anche dal mare, posizionando una massiccia catapulta a bordo di una nave che per alcuni giorni bersagliò il campo nemico con colpi devastanti. L'assedio, protrattosi fra aprile e maggio del 1291, si rivelò più ostico di quanto il sultano avesse previsto, poiché i cristiani continuavano a ricevere rifornimenti via mare dall'isola di Cipro, situata nelle vicinanze. Tuttavia, gli assediati comprendevano che le loro forze non erano sufficienti per respingere un nemico numericamente superiore. Le cruenti battaglie che si susseguirono durante quelle lunghe settimane entrarono nella storia, soprattutto grazie al resoconto del cronista cristiano noto come Templare di Tiro, che serviva come segretario, scrivano e traduttore dall'arabo per il maestro Guglielmo di Beaujeu. I cristiani condussero numerose incursioni nell'accampamento mamelucco. Nella notte del 15 aprile i templari effettuarono un primo attacco dalla porta di Sant'Antonio. Qualche giorno dopo furono gli ospitalieri a lanciare un attacco contro il campo dei mamelucchi. Entrambi gli assalti si rivelarono poco efficaci, portando alla decisione di interromperli. La situazione per gli abitanti di San Giovanni d'Acri diveniva sempre più disperata, con il numero dei combattenti in costante diminuzione e gli aggressori che continuavano a bombardare la città con sassi e fuoco dalle loro catapulte. Il 4 maggio, però, giunse un segno di speranza. Quasi un mese dopo l'inizio dell'assedio, Enrico II di Lusignano, re di Gerusalemme e di Cipro, arrivò dall'isola con 40 navi, 100 cavalieri e 2000 fanti. Lo sbarco ravvivò le speranze degli assediati, sebbene fosse chiaro che per salvare la città non sarebbe bastata solo l'azione diplomatica del re, ma sarebbero state necessarie ulteriori spedizioni come quella. L'idea che San Giovanni d'Acri fosse sull'orlo del collasso cominciava a farsi strada. Enrico II stava cercando di raggiungere un accordo diplomatico con il sultano mamelucco. Il cavaliere templare Guglielmo di Cafran, insieme a un compagno, si offrì di formare l'ambasciata. Al-Ashraf li accolse subito fuori dalla città, presso la porta del legato. Senza concedere loro il tempo di parlare, chiese bruscamente se fossero lì per consegnargli le chiavi di San Giovanni d'Acri. Quindi precisò che il suo interesse era esclusivamente per la città e le sue fortificazioni, offrendo la salvezza agli abitanti in caso di resa. Durante la discussione, una pietra lanciata dai cristiani con una catapulta dalle mura cadde vicino alla tenda del sultano. Furioso, Al-Ashraf minacciò di tagliare loro la testa, ma i suoi consiglieri lo persuasero a trattenersi, esortandolo a non macchiarsi delle loro vite. L'ambasciata si rivelò un fallimento e l'assedio riprese con maggiore ferocia. Per organizzare la difesa, le forze cristiane si schierarono lungo le mura. Templari e ospitalieri, superando le loro tradizionali divergenze, si posero fianco a fianco, come annotato dal Templare di Tiro nella sua cronaca. Il 15 maggio la Torre del Re, una delle principali postazioni difensive, crollò, ma i crociati riempirono prontamente la breccia con detriti e costruirono una barricata di legno alle spalle per ostacolare gli assedianti. I mamelucchi concentrarono i loro attacchi sulla porta di Sant'Antonio, difesa con eroismo dai cavalieri templari e ospitalieri, fra cui Matteo di Clermont. La mattina del 16 maggio il sultano ordinò l'assalto su tutti i fronti, e i musulmani riuscirono a penetrare fra la prima e la seconda cinta muraria, concentrandosi poi sulla torre Maudite, dove le mura formavano un angolo. Fu l'assalto finale, nel quale il sultano schierò ogni risorsa a sua disposizione. Le catapulte, altre macchine d'assedio e gli arcieri scagliavano una pioggia incessante di proiettili di ogni sorta sulla città, mentre reggimenti di fanteria, guidati da emiri con il turbante bianco, si lanciavano contro le imponenti fortificazioni. Gli assalitori gridavano le loro urla di battaglia, animati dal suono delle trombe e dei tamburi suonati da 300 uomini a dorso di cammello. I mamelucchi, alla fine, riuscirono a creare una breccia nella torre maledetta. I cavalieri siriani e ciprioti che difendevano la postazione si ritirarono verso ovest, dirigendosi verso la porta di Sant'Antonio. Qui giunsero in loro soccorso i templari e gli ospitalieri, guidati rispettivamente da Matteo di Clermont e dai loro maestri Guglielmo di Beaujeu e Giovanni di Villiers. La situazione divenne sempre più disperata. Dopo la caduta della Torre Maledetta, i mamelucchi espugnarono la porta di San Nicola. L'esercito del sultano invase la città e le strade si trasformarono in campo di battaglia. Durante un disperato contrattacco per riconquistare la Torre Maledetta, Guglielmo di Beaujeu rimase ferito e venne trasportato alla Casa del Tempio, l'ospedale dei Templari, dove alla fine perì. Anche l'ospitaliere Matteo di Clermont tornò al combattimento, perdendo la vita in quella stessa battaglia. Nel frattempo, in città si diffuse una notizia che gettò ulteriore scoraggiamento fra gli assediati. Il re Enrico di Lusignano aveva lasciato la città imbarcandosi per Cipro. Alcuni cronisti avrebbero poi accusato il re di Codardia per aver abbandonato San Giovanni d'Acri al suo destino. Nella zona orientale della città, il comandante dei francesi Giovanni di Greilly rimase ferito, mentre lo svizzero Ottone I di Granson radunò quanti più cavalieri poté e li fece imbarcare sulle navi veneziane ancorate presso l'arsenale. Dal mare, Granson poté osservare la terribile confusione sui moli. Donne, bambini e anziani si accalcavano sulle barche a remi nel disperato tentativo di raggiungere le galee ancorate vicino alla costa. In un gesto di insensata pietà, l'ultimo patriarca di Gerusalemme, Nicola di Hannapes, permise a un gran numero di rifugiati di salire sulla sua piccola imbarcazione, che però affondò a causa del sovraccarico, portando alla morte di tutti i passeggeri, compreso il patriarca. La sera del 18 maggio 1291, San Giovanni d'Acri cadde definitivamente nelle mani dei Mamelucchi. Al saccheggio delle case nei quartieri genovese, veneziano e pisano si unì quello delle chiese, come Sant'Andrea. I corpi dei morti giacevano ammassati per le strade. Il sultano era certo che l'epoca dell'Acri cristiana fosse giunta al termine.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.